Allora, torniamo nuovamente con voi in diretta. Stefano Impallomeni con me. Tra poco, aspettiamo un attimo, poi chiamiamo subito anche. Va benissimo, non c'è problema. Allora, Stefano, intanto diamo il buon pomeriggio anche a Claudio Gavillucci, che è collegato con noi, e lo ringraziamo. Ciao Claudio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti quanti.
Grazie per la serata di ieri sera, che è stata veramente splendida, a commentare un po' tutti gli episodi. Poi ci torniamo subito da Claudio. Volevo un attimo finire il discorso con te, Stefano. Allora ci scrivono, dice, però Mourinho, dicendo quella cosa alla società, ha parlato chiaramente, no? Quando aveva la proposta della federazione portoghese l'ha detto, quindi dice non fa le cose di nascosto, da questo punto di vista. Io non la vedo molto così, mi è sembrata un po' uscita, non proprio.
Guarda, ci sono tanti argomenti, tanti temi, le dichiarazioni di Mourinho sono interessanti, si possono interpretare, però ripeto, io non ci ho capito granché, te lo dico Marco. Quindi aspetto che ci sia questo incontro, se si incontreranno, se non si incontreranno. Non sappiamo, sta girando sul web questo discorso a fine partita, avrebbe detto io resto qua, non lo so come hanno interpretato il labiale a distanza, appunto. Dubito insomma che poi alla fine, però bisogna sapere veramente quello che ha detto la squadra, c'è da credere a quello che ha detto, c'è un punto interrogativo che potrebbe poi essere una virgola, cioè nel senso che si potrebbe proseguire. Lui ha un altro anno di contratto, ha detto che non ha richieste, però sinceramente insomma io non mi soffermerei sulla figura, anche voglio dire centrale, indispensabile allenatore. Io mi interrogerei sul fatto che questa squadra va migliorata, come ha detto bene Mourinho. Poi se ha la proprietà e dice sai che c'è, noi allora devono fare credo delle plusvalenze entro il 30 giugno per un discorso di bilancio, 40 milioni. Mm-hmm. Hanno il fair play, i paletti fino al 26-27, stagione 26-27, cioè a Roma c'ha una situazione non facilissima, quindi non è
però
che
era una cosa
spendere.
Che si sapeva, esatto. Cosa abbastanza chiara.
Non sono entrati i soldi della Champions, e anche se fossero entrati non sarebbero bastati per fare una campagna acquisti diciamo così all'altezza della situazione. Quindi mi sembra di capire che due anni di Conference League e Europa League hanno portato, che ne so, fai te, 40 milioni in totale, un trofeo, una finale, l'emozione, la partecipazione, ma in termini economici meglio fa una fase a girone di Champions League che fa due anni cioè per dirti da un punto di vista economico. Quindi questo è il conto. Se noi consideriamo l'aspetto prosaico dei conti, il conto della serva alla fine dobbiamo metterci nei panni dei Fredkin, però i Fredkin prendono il lusso, diciamo Mourinho, e poi alla fine non lo sai, cioè è questo che a me sfugge, cioè tu prendi Mourinho e poi paradossalmente non sai
però
come
Stefano,
gestirlo.
Perdonami,
no, ma
ti chiedo,
è paradossale la situazione.
Ti dico una cosa,
quindi,
poi
che dobbiamo fare? Non ti so dire altro. Io so solo che questa squadra, ripeto, so che tu non sarai d'accordo, ma è papelito, come dice Mourinho, papelito alla mano. Sono 5 anni che la Roma in campionato non supera la barriera dei 70 punti, sesto, quinto, settimo, sesto o settimo, in attesa dell'ultima partita di campionato di quest'anno. Quindi questo è, al netto di una situazione arbitrale che va considerata, perché va considerata, senza fare vittimismi o difendere la Roma, ma c'è, ma non è che dura da quest'anno, dura da un po' di anni, anche con Fonseca e anche precedentemente. Però quindi lui che cosa? Lui si auspica, secondo me, quando lui fa un discorso, io mi sono stancato di essere comunicatore, di essere da solo, secondo me gli manca, e non ce l'ha con Tiago Pinto, gli manca una figura, che ti posso dire, alla Marotta, alla Maldini, cioè uno che ogni tanto ci va a piccare 5 volte davanti a difendere.
E tu pensi che lui non parlerebbe degli arbitri? Dopo?
No, sì.
Perché
però
all'Inter
ogni tanto
non aveva la struttura.
Ci facciamo un turno. No, ogni tanto c'è un turno, non lo so, ci va un dirigente.
No, lui,
ci va...
non, lui le ridirebbe uguale quelle cose.
No, quello sì, però Stefano. Non sempre. Ma non cioè, metterci sempre la faccia. Ma
nell'Inter aveva la struttura. Eppure parlava
ogni tanto
sempre.
Reali. No, ogni tanto io vedo Reali
un sacco di cose, è passato la storia per quello che ha detto all'Inter,
sì, però
oggi
tanto,
ne parliamo.
Ogni tanto ci andavano i dirigenti, adesso non ti so dire, però non è che tu puoi imporre sta cosa alla proprietà, cioè ripeto, ci sono tanti capelli. Resta secondo me una cosa, e concludo sostanzialmente di fondo, che questa squadra va migliorata. Cioè quando lui dice io merito di più, questi calciatori meritano di più, io sono d'accordo, perché questa squadra si è superata. E attenzione, perché cioè, fare il terzo anno a tirare più di quello che vali, che la squadra è ottima, è buona, però per fare quel salto in avanti è dura, perché tu fai è uno sforzo, cioè fai uno sforzo immane per stare a certi livelli, però non è scritto da nessuna parte che tu ti puoi ripetere, capisci? E allora lui avverte, denuncia una situazione che va migliorata. Poi se la proprietà dice: oh, ma che, guarda, questa squadra è fortissima, questa squadra può competere per lo scudetto, questa squadra può competere per la Champions League, oh, saranno affari della proprietà. Ma io ripeto, non sono né a favore di Mourinho né contro Fetti che non via. Io lo stato delle cose è che questa squadra va migliorata indipendentemente da Mourinho, che resti o meno, indipendentemente da Fredkin, che poi pensino ad altro, giustamente al business, a difendere un po' i loro investimenti, anche perché insomma i soldi ci l'hanno buttati tanti, 750 milioni da quando sono arrivati. E la Roma uguale Europa League, Roma uguale sesto posto, Roma uguale qualche guizzo che è stato fatto grazie a Mourinho. Cioè, secondo me, nessuno me lo toglie dalla testa, se non ci fosse stato Mourinho questa squadra non sarebbe andata in finale di Conference League vinta,
magari sarebbe andata in Champions,
magari sì, magari ci può pure stare, sì, esatto, però quel marchio, diciamo, quel sogno, quella partecipazione, quel potere, capito, accarezzare un qualcosa che si può conquistare, solo Mourinho lo poteva fare. Non lo so se può bastare o meno. Con questa squadra, secondo me, è difficile ripetere poi una frescura. Quindi va migliorata.
Vado anche da Claudio Cavillucci. Claudio, lasciamo un attimo le situazioni poi non so se vuoi dire qualcosa anche su questo argomento sei liberissimo, però vogliamo tornare un attimo all'arbitro, perché poi è stato anche oggetto di proteste. Abbiamo anche, se non erro, un filmato. Vogliamo vedere un attimo, che questo l'abbiamo visto ieri sera, che insomma nel post è successo un po' di tutto, Claudio. Lo vediamo e lo sentiamo anche, vai.
It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man.
Rosetti cerca di calmare Mourinho.
Ni Rosetti è stato capace di dire che non è. Ni tu sei stato capace.
No. Arrabbiatissimo.
Non ho una puta vergogna nella puta faccia.
Mourinho arrabbiatissimo, si scaglia contro gli arbitri proprio nella zona, diciamo, dove c'erano anche i pullman e via dicendo, prima di andare via, molto 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 arrabbiato. Claudio, io insomma ti chiedo un po' di fare un po' di chiarezza, no, su ieri, perché abbiamo parlato anche di alcuni episodi, quello di Ocampos, quello di Fernando, ma ti devo dire anche nella gestione complessiva dei cartellini.
Ecco, bravo.
Che forse è quello un po' più il dato che bisogna sottolineare, perché sugli episodi magari ci ritorni te, fai chiarezza te, quindi ti lascio la parola, dai.
Sì, allora diciamo che sono anche a mente fredda, no? Oggi ho rivisto un pochettino questa mattina, mi sono rivisto un pochettino gli episodi, anche in ottica proprio di questo intervento, e devo essere sincero rispetto a quello che abbiamo chiuso ieri la serata, posso confermare pressoché tutto quanto. Confermo il fatto che la carenza più grande di Taylor è stata proprio quella disciplinare, cioè un'incongruenza disciplinare, a partire dal secondo tempo, perché onestamente il primo tempo l'aveva chiuso in maniera egregia. I due cartellini che aveva mostrato a Matic e a Pellegrini erano giusti, il non concedere rigore sull'intervento su Ebram era giusto, e poi però a partire dal secondo tempo c'è stato un decrescendo nella prestazione di Taylor, e dal momento in cui ha decretato il calcio di rigore della Roma, poi revocato dal VAR, secondo me anche dal punto di vista psicologico l'arbitro ha avuto un contraccolpo, perché da lì in poi si è perso e non è riuscito più a tenere la partita, che è cresciuta, e lui non è cresciuto insieme alla partita. I giocatori in campo e i componenti della panchina non hanno più seguito, non l'hanno più compreso, e quindi c'è stato un squilibrio disciplinare che pendeva troppo nei confronti della Roma rispetto a quello del Sicilia. Secondo me non ha raccolto il momento in cui c'era da stringere, e questo si vede anche nelle quattro ammonizioni che ha fatto alle panchine. Cioè, se tu capisci che quel tuo intervento, quel tuo approccio non ha nessun tipo di effetto, c'è bisogno di fare qualcosa di diverso. E pesa sicuramente dal punto di vista disciplinare, a mio avviso, la mancata espulsione di Lamela, non tanto per il colpo ai Bagnets, dove la conseguenza, quindi il sangue, non può essere un elemento che può discriminante tra il giallo e il rosso, e quindi quell'intervento, anche se energico, anche se con una conseguenza vistosa, secondo me era giusto dare il cartellino giallo. Ma successivamente Lamela, al termine della gara, che però poi Lamela è andata a tirare il calcio di rigore, quindi comunque ha inciso sulla partita, doveva essere espulso, perché arriva in ritardo direttamente sull'avversario, su Zielewski, che stava per scossare in area di rigore. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto disciplinare. Veniamo all'episodio, quello che poi ha fatto più discutere, no? Che è il mancato calcio di rigore.
No, aspetta, ti dico una cosa, che noi abbiamo discusso anche, colgo l'occasione, Claudio, oggi, sull'episodio di Ocampos, si è tornato anche, no? Dove l'arbitro dà il calcio di rigore, poi viene richiamato per chiaro evidente errore, giusto?
Sì.
Ma
cioè, discusso in che senso?
No, io mi sono permesso di dire, colgo, cioè, visto che ieri sera durante la partita noi abbiamo commentato live, non c'è stato il tempo poi di approfondire. Da protocollo viene considerato chiaro evidente errore, a parte che io mi domando, quello è un chiaro evidente errore?
Allora,
o più una moviola quella, io ho questo dubbio, no, perdonami, perché no. Noi l'abbiamo visto al terzo replay, il tocchetto, sì, perché, sul piede.
L'abbiamo visto al terzo replay perché le telecamere che diciamo mandate, i replay mandati in onda, venivano mandati da telecamere che avevano la stessa visuale dell'arbitro, cioè non quella invece retro porta bassa, che è stata l'ultima immagine dove abbiamo visto chiaramente
che lui
era sul pallone. Cioè è tutta una questione di prospettiva. Infatti io ho letto qualche collega che oggi ha detto che quell'errore, a declarare il calcio di rigore in diretta, diciamo live dal campo, è un errore marcano, ma onestamente non mi trovo d'accordo, perché dalla prospettiva di Taylor invece puoi essere ingannato, ma certo, per fortuna abbiamo il VAR, e per fortuna con il replay dalla retro passa, che è quella dietro alla porta, si vedeva chiaramente che il Bagnets prende prima il pallone e successivamente Ocampo. Quindi secondo me c'è poco da discutere su quello. È un errore che ha commesso l'arbitro in campo, corretto giustamente dal VAR. La discussione sul pallo di mano, io ribadisco quello che ho detto ieri in diretta, senza vedere il replay, cioè onestamente capisco anche che in Italia, oltre al fatto che c'è una squadra italiana coinvolta e quindi gioco porta siamo coinvolti direttamente e quindi si propende casomai a giustificare il rigore piuttosto che non, ma il problema è che in Italia quella tipologia di rigori molte volte viene fischiata. Ma se noi guardiamo il regolamento prevede che il rigore per fallo di mano deve essere dato quando c'è o un aumento del volume del corpo, e ci si dà anche un'indicazione quando è che il braccio aumenta il volume del corpo, quando è superiore ai 45 gradi, cioè quando il braccio è largo rispetto al tronco per più di 45 gradi. E onestamente non mi sembra questo il caso, nel momento in cui il pallone ancora deve toccare il braccio del Fernando, mi sembra, il difensore, il braccio è in posizione naturale, cioè è una posizione di attesa di un cross. Allora, se noi vogliamo continuare a vedere i giocatori che in maniera innaturale si debbano mettere le mani dietro la schiena per difendere da un cross, allora sono d'accordo che quello è calcio di rigore. Ma se noi invece vogliamo vedere un gesto atletico naturale di un difensore che per saltare ha bisogno anche dell'apporto delle braccia, che non devono essere a 90 gradi o ancora di più sopra l'altezza della spalla, ma in maniera naturale come erano quelle di Fernando, quello lì non può mai essere calcio di rigore. E chi lo fischia va contro l'essenza del gioco del calcio. Cioè, ormai, secondo me, nella nostra concezione, purtroppo, sta passando un messaggio che saltare e affrontare un avversario con le mani dietro la schiena è
naturale, naturale. Sì,
è una... ma non è così,
non è così, non, assolutamente,
cioè, è al contrario. Allora, però io comprendo che ho fatto difficoltà pure oggi a spiegarlo, no? Perché poi ieri le mie dichiarazioni in diretta sono state queste, che secondo me non era, sicuramente non era un intervento da VAR, perché possiamo anche, se vogliamo dire, no, se l'avesse fischiato il VAR sarebbe entrato per toglierlo? Probabilmente non sarebbe entrato per toglierlo. Perché? Perché appunto non è un errore, non è un intervento chiaro ed evidente, no? Ok, al 100% ci sono, e lo vediamo, tante persone che invece la pensano diversamente da quello che sto dicendo io, no? Ma la stessa stregua non potrà mai essere un rigore al 100% che può giustificare un intervento del VAR. Secondo me l'interpretazione di Taylor per quell'episodio ci sta, ok? Perché il regolamento lo supporta. Detto questo, io dico che, e te l'ho detto anche ieri a termine della trasmissione, la prestazione di Taylor non è sufficiente.
Sì, sì, l'hai detto.
Perché? Perché dal punto di vista proprio della conduzione della gara, a partire dal primo minuto del secondo tempo fino al 147esimo, secondo me non è stata una conduzione all'altezza di un arbitro che ci faceva sperare.
No, perfetto. Voglio sentire Stefano, che ne pensi complessivamente?
Quello che ho detto prima, una direzione di gara del tutto insoddisfacente, del tutto insufficiente, torbida e indecente. Punto.
Ma solo per contro la Roma o in generale?
No. Allora, ripeto quello che ho detto?
Sì.
Torbida.
Torbida perché?
Io ripeto quello che... Cioè, non mi puoi... Io dico queste cose qua, non mi puoi fa adesso interpretare torbida.
Mi dici torbida, ti dico,
allora,
perché?
È un aggettivo che conosci il significato di torbido? E allora?
Cioè, però Stefano, permettimi di dire, cioè, tu pensi che ci sia stata premeditazione?
Io ho detto, posso utilizzare, è consentito utilizzare un aggettivo torbido?
No, torbido nel senso che...
Allora, non voglio aggiungere altro, dico torbido.
No, nel senso che...
E non dirò una parola in più. Allora, mi ha chiesto di un parere? Dico, arbitraggio indecente, del tutto insufficiente e torbido.
Di non facile lettura per chi guardava la partita, cioè torbido in questo senso.
Torbido, andate là, significato, vocabolario. Basta. E non ho offeso nessuno.
No, ho espresso, ma io ho detto,
ho espresso un giudizio. Ho visto la partita e non ho detto questo o quell'altro. Quindi,
diciamo, è torbido. Quello di non aver compreso il metro di giudizio tecnico e disciplinare. Ti ripeto, sono d'accordo con te, perché nemmeno io, nel senso che a un certo punto non si comprendeva bene quando lui appunto usasse il cartellino giallo o meno e quando fischiasse o meno, quindi questo è una sconfitta per la conduzione arbitrale dell'arbitro della partita, perché anche le proteste che montavano sono anche un elemento che ti dà questo tipo di riscontro, no? Perché se protesta sia una squadra che dell'altra, evidentemente tu non sei chiaro, e ieri succedeva questo, perché non era solo la Roma a protestare. Però da qui a dire che ci sia, perché poi ho letto, non sto dicendo che hai detto tu, però ho letto un pochettino qua di là che ci sia un...
No, ma Claudio, io non è che entro nel merito, perché non ho fatto l'arbitro, non conosco bene a fondo i regolamenti. Io dico, mi sono fatto un'idea e credo che sia stata una giornata infelice, insomma, un arbitraggio che non mi ha convinto, e quindi dico questo.
Mi aspettavo sicuramente un altro tipo di prestazione, anche perché le premesse erano state buone, perché il tempo, ripeto, cioè era chiuso anche con pochi interventi tecnici. Le squadre, per esempio, onestamente è stato più bello dei restanti minuti, no? Hanno provato a giocare, lui ha lasciato giocare, probabilmente anche questo è stato un piccolo errore, cioè nel senso che due squadre che sappiamo comunque essere due squadre fallose, due squadre piene di giocatori, diciamo, problematici tra virgolette, no? Dal punto di vista
assolutamente. C'è una domanda per Stefano di un nostro ascoltatore. Ti chiede due cose fondamentalmente. Daniele da Palermo ti chiede che cosa ne pensi sui rigoristi Bagnez e Mancini. Dice, perché diciamo, ecco, lì, è stato, aspetta, aspetta, così completo, dice, è a disposizione Belotti e il Shaarawy. Poi ti chiede, come un'altra cosa che ho sottolineato, dice l'ascoltatore, quando esce Dybala perché non entra il Shaarawy, che è uno dei più in forma della Roma attuale, invece di Wijnaldum, che sinceramente è stato uno dei peggiori. Stefano, due domande, diciamo, di campo. Come
questo l'abbiamo parlato prima, è l'unico rammarico, ecco, forse, non lo so, vedendo questa partita estenuante. Insomma, tu hai lavorato con Claudio, Alessandro, e tutti avete fatto insomma, voglio dire, 146 minuti, arrivi ai calci di rigore e pensi che forse la serie, l'ordine dei rigoristi.
Ti devo dire
essere...
che noi, quando è uscito Dybala, ci aspettavamo l'ingresso del Shaarawy.
Forse la lista, il mister pensava che, sai, arrivi su, sperando insomma che Mancini, Bagnes potessero trasformare i loro rigori. Diceva, vabbè, poi c'ho una percentuale, mi si alza la percentuale di, no, di realizzazione con Belotti e Shaarawy, lo stesso in alto, non so chi l'avrebbe potuto dire. Iniziare con i difensori ha lasciato un po', però insomma è un po' come la storia di Roma-Liverpool, chi doveva calciare prima e calciare dopo, poi alla fine anche questo pezzo di questa partita epica ci lascia con questo punto interrogativo, ma insomma è un piccolo dettaglio importante, però ecco lì qualcosina sulla lista dei rigoristi c'è. E poi certo non c'erano i migliori perché sostituiti, chi sfinito, chi non ce la faceva, chi proprio ha dato tutto, e anche lo stesso Matic, Dybala, Pellegrini avrebbero potuto insomma essere determinanti, però insomma, alla fine poi non le partite si svolgono in una certa maniera. Per quanto riguarda invece Wijnaldum, sono d'accordo con te, è stata un'autentica delusione. Io non è la prima volta che critico le prestazioni di questo giocatore, che è arrivato circondato da un affetto forse esagerato, veniva da un lungo periodo di inattività, ha avuto un brutto infortunio, sono attenuanti che vanno tenute in conto. Però l'ingresso di ieri ha rasentato, cioè non lo so, veramente non ho mai visto un calcio, cioè sembrava che fosse entrato in una partita più importante della stagione. Non mi riferisco alla prestazione, cioè se uno gioca bene o gioca male, cioè era proprio assente. Quindi Dybala, che ha dato tutto quello che c'aveva, non solo ha perso la qualità, è un giocatore della caratura di Dybala, ma è entrato un giocatore inversamente proporzionale alla qualità di Dybala e inversamente proporzionale al mood, all'atmosfera di una finale di Europa League. Quindi questa è di una gravità inaudita, cioè non è che si discute la prestazione, tu puoi giocare bene o puoi giocare male, ma è l'unico
come
che
entri.
Era la nota stonata in un ritmo, in uno spirito di squadra, in una ognuno dava tutta l'ultima goccia di sudore che aveva a disposizione la fatica, e vedi questo che ci sembrava un frisbee, un UFO all'interno del campo che vagava assente. Poi non so come veramente, se ha dormito la notte, se si è visto la partita, non lo so, però è stata una cosa clamorosa, e non lo so se prevedibile.
Da uno come lui ci si aspettava qualcosa, ecco, sicuramente di più, perché se poi sei un grande giocatore, lo devi dimostrare anche in questi momenti, no? Quando
non
entri.
Discuto, ripeto, la prestazione, uno può giocare bene,
può
giocare male.
Il modo, l'approccio.
È
dai,
l'unico
è
che è entrato e sembrava che stesse, non lo so, in piazza, là vedo un monumento.
Sì. Malissimo. Allora, mi devo fermare, voglio ringraziare ancora una volta Claudio Cavillucci, sia per l'intervento di oggi, ma anche per la serata di ieri. Claudio, grazie come sempre.
Ciao Claudio.
Grazie a voi.
A presto e un abbraccio. Stefano, noi ci fermiamo, ci sono poi delle parole dopo che ti riporto, poi le riprendiamo di Matic, anzi le leggo al volo, me le passa la redazione adesso. Ho indossato questa maglia con orgoglio, grazie per l'amore che mi avete dato.
Beh, un grande...
Adesso, parole da Dio,
ieri,
no?
L'immagine che lo guarda con una tenerezza, Dybala, sembrava il gigante e il bambino, cioè lui tutto che ha pianto, credo, a dire...
Non ti fanno pensare male queste parole, no?
No, vabbè, adesso poi ci manca pure che Mate ci andiamo. Ma dai,
dice, ho indossato questa maglia con orgoglio.
Ho capito.
Indosserò questa maglia sempre con orgoglio.
Vabbè, ma te sei veramente guarda forte. Però Death Football, come dire, dai, su, ragazzi, no. Sopra. Cioè, campione del mondo. Dybala, campione del mondo. Sembrava è un'immagine, non so se si può vedere, ma mi ha fatto una tenerezza incredibile. Cioè, Mate ci mette, oh, su, dai, con la vita, reagisci. domani ma è un altro giorno.
So così due anni di fila di Malapiangi a fine anno. Lo so, ma quando, se... quando è andato via la Juve, quando piangeva.
Mi è sembrato, sai, addio uguale, piangeva proprio come un.
Insomma, adesso tutto
forza,
rispetto,
forza, ragazzo, forza di Bala.
Ci fermiamo un break, poi cambiamo un attimo argomento, ritorneremo un po' più avanti anche sulla partita. Abbiamo ancora altri temi da affrontare. A tra poco, a Maracanã.